storia delle guerre di religione, dai catari ai totalitarismi. È il libro che noi stiamo per attraversare in questa prossima conversazione insieme con il suo autore, Edizioni Ares. Alberto Leoni è per l'appunto l'autore di questa ricerca storica. Benvenuto Alberto Leoni.
Buongiorno.
E grazie per essere qui insieme con noi per farci attraversare la storia delle guerre di religione. Ecco, lei puntualizza una cosa importante su una preposizione semplice, ovvero di. Storia delle guerre di religione. E questo è un aspetto che, se vogliamo, cambia anche lo sguardo del lettore su questo saggio storico, Alberto Leoni.
Sì, perché quando si parla di guerre di religione, ordinariamente ci si riferisce alle guerre tra cattolici e protestanti nel XVI e XVII secolo, lasciando intenzionalmente da parte quelle contro l'Islam, che sono state oggetto di altri studi. Il problema, quando ho affrontato questo problema, è che la cosa era incomprensibile. Le guerre di religione sono incomprensibili ai nostri occhi, senza che si guardi ai secoli precedenti, ed è per quello che sono partito dai catari. Ma tuttavia il quadro non sarebbe stato ugualmente completo se non ci fossero state le guerre contro la religione, vale a dire quelle a partire dalla Rivoluzione francese in avanti, perché altrimenti si ha l'idea che le religioni siano la fonte di ogni male. In realtà non è così, nel senso che anche il pensiero laico, per quanto rispettabile, deve comunque ammettere che determinate persecuzioni contro la religione sono avvenute e sono state anche, hanno avuto un grado di atrocità abbastanza elevato. Per cui, per dare un'idea complessiva al lettore, bisogna fare il quadro il più possibile completo, è quello che ho cercato di fare.
Il quadro il più possibile completo, e questa completezza non si raggiungerà forse mai, ma è proprio necessario rendere sempre più chiaro questo aspetto storico, perché questo è un conto che noi abbiamo con la storia, a maggior ragione oggi con il mondo contemporaneo così con una grande attenzione di nuovo forse alle religioni, perché oggi la religione conta molto e nello stesso tempo conta nulla. Però abbiamo necessità di andare indietro nel tempo per comprendere che cosa? Per comprendere il presente, perché certe posizioni di oggi da parte delle religioni, ma non solamente dalla parte delle religioni, anche dal punto di vista politico, di scelte della diplomazia e così via, hanno necessità di essere comprese perché dal passato ci vengono comunque delle risposte. Perché lei ha scelto, Alberto Leoni, di cominciare dai catari?
Perché per un ragionamento a ritroso, cioè, se c'è una cosa che sorrido perché quando si parla di guerre di religione, adesso c'erano 500 anni dalla riforma luterana, per cui anche da parte cattolica si è sparato a palle incatenate contro Lutero, a torto, a ragione, per quello che può essere. Ma il problema è che Lutero, la posizione di Lutero è incomprensibile senza che si guardi a Janus. Stiamo parlando del 1415, era un profeta disarmato che infatti è finito sul rogo, e Janus è incomprensibile senza capire quello che è stato il disordine, il caos nella Chiesa da partire dal 1300, con la cattività avignonese prima e con lo scisma d'Occidente poi, quindi con una grave perdita di credibilità da parte della Chiesa. Ecco, da parte cattolica, pur essendo io cattolico, si nota che certi secoli e certi decenni si tendono un po' a mettere dentro l'armadio o nascondere sotto al tappeto, mentre invece bisognerebbe fare chiarezza su quelli che sono stati i precedenti. Le guerre di religione fondamentalmente sono una lotta per il controllo, per una religione che deve influire sulla società ed è fatta per cambiarlo ed è stato così fin dall'inizio del cristianesimo. Poi quando a un certo punto da una modifica, una trasformazione della realtà, anche benefica, si arriva a un'idea di controllo politico, allora lì cominciano le guerre. E infatti le monarchie che durante il XVI secolo hanno scelto l'anglicanesimo o il luteranesimo, l'hanno fatto fondamentalmente, la prima cosa che hanno fatto, hanno messo le mani sui beni della Chiesa, cioè non si vede anche da parte delle monarchie, da parte dello Stato, questo grande interesse a un rinnovamento religioso, ma qualcosa di molto più concreto e molto più pratico. Per cui sono partito dai Catari perché è la prima guerra, è la prima crociata interna, già indetta da Innocenzo III, ed è una vera e propria crociata che però, essendo stata sanguinosa e truculenta, indico all'interno del libro quelle che potevano essere alternative che sono state percorse, vale a dire quella di una lotta culturale incruenta. La cosa che dico, e qui chiudo il mio intervento, chiudo però per ora, è che la Chiesa Cattolica, la Chiesa ha perso quasi tutte le guerre convenzionali e ha vinto quasi tutte le guerre asimmetriche, vale a dire quelle dove c'era una lotta culturale non violenta. Ed per quanto io sia studioso di storia militare, mi ritrovo sempre più a privilegiare strumenti pacifici. Questo
E a
è un
proposito,
paradosso.
Alberto Leoni di ambiente militare e a proposito di guerra e a proposito di chiesa, lei associa due figure, la figura di Papa Francesco e la figura del famoso
Sì.
generale Petreus. Questo
Ah, beh, certo.
è veramente un
Sì.
bell'accostamento, eh?
Sì, ma è un accostamento che ho trovato abbastanza interessante, ma perché si tratta di pensare un po' come si dice oggi, un po' fuori dal box, no? Cioè, allora, se la in Iraq la situazione era questa, arroccarsi dentro le proprie basi e poi però se metti il naso fuori ti fanno saltare per aria. Allora bisognava riconquistare il territorio, però subendo delle perdite iniziali. E qui il concetto anche per Papa Francesco è questo: lui probabilmente il Papa non vuole perdere by the book, non vuole perdere secondo le regole del manuale, quindi infrange le regole del manuale, cioè da molte parti so che viene contestato, però bisogna vedere che cosa ci sta maggiormente a cuore, se riconquistare questo terreno perduto nel cuore delle persone che aspettano questo, e non abbiamo. Noi cristiani abbiamo questa presunzione, oppure arroccarci in una torre pura e aspettare la fine
E
inevitabile.
secondo lei, Alberto Leoni, come andrà a finire?
Non ne ho la più pallida idea, però cioè, può andare a finire. Io so come andrà a finire se se una determinata coscienza cristiana non ritorna a essere una cifra comune. Il cristianesimo per sua natura è la coincidenza oppositorum, voglio dire, è la coincidenza degli opposti. Gesù è uomo e Dio. Nell'Occidente esiste la distinzione tra Chiesa e Stato. Noti come c'è sempre questo binomio, no? Tra cui noi dobbiamo scegliere. Certo, è molto più semplice in una realtà uniforme, statica, molto spesso è quella che viene seguita. Nella discussione, in ogni discussione politica, culturale, si tende a privilegiare un aspetto, senza guardare quelli che sono gli altri aspetti che possono confliggere. Non si fa mai sintesi. Ed è per questo che non si tollera mai molto quelle che sono le idee, della persona che la pensa diversamente da noi. Cioè, forse è paradossale, però. Molti laici questo scandalizzerà, però se si ritornasse a un cristianesimo vero e proprio che ricomprenda tutto, così come il cristianesimo delle origini ha ricompreso il paganesimo, faccio per dire, probabilmente la qualità della nostra vita, il nostro pensiero sarebbe migliore, mentre invece così stiamo vedendo un'invasione barbarica interna, non ad opera di immigrati, ma i barbari. I barbari siamo
I
noi, cioè.
barbari
I
siamo noi. Lei diceva che
barbari siamo noi.
non si è più capace di fare sintesi, però prima di arrivare alla sintesi, lei mi insegna, bisogna impostare una tesi e sulla tesi bisogna che ci sia un'antitesi, no? E quindi si arriva a una
Esatto.
sintesi. Forse sta proprio qui il vulnus, no? Tra la tesi e l'antitesi.
Sì, nel senso che è facile, per esempio, quando mi sono messo a studiare Lutero, chiaro che molte sue espressioni, molte sono condannabili e devono restare condannabili, voglio dire. Però l'ho trovato per molti versi estremamente interessante e anche umanamente simpatico. Poi bisogna fare sintesi, dice, all'interno di tutto questo mondo complesso opero una sintesi, però è la cosa che alla fine ti permette di giudicare la realtà secondo la totalità dei suoi fattori, della cosa che mi è stata insegnata all'interno della Chiesa Cattolica, cioè la totalità, guardare, poi il problema è mettere la totalità dei fattori, perché uno raggiunge il 70, l'80, il 90%, non si sa. Però perlomeno almeno un tentativo farlo. Invece ci si accontenta del nostro 30% e da lì basiamo il mondo, ma forse perché non abbiamo voglia di lavorare, fondamentalmente.
Probabilmente sì, non abbiamo voglia di lavorare. Quanto Alberto Leoni in questa storia delle guerre di religione, avvicinandoci sempre di più a noi, ovvero stiamo alla Rivoluzione francese. Ecco,
Sì.
quanto la Rivoluzione francese può essere considerata una guerra anche di religione?
Può essere considerata una guerra di religione nel momento in cui, per esempio, all'interno del movimento giacobino rivoluzionario le posizioni erano abbastanza disparate. Se prendiamo quella di Robespierre adorava un essere supremo, ecco, che comunque era una divinità anche questa. Tutto questo portava a un certo punto tra virgolette, a una razionalizzazione della religione, ma fondamentalmente a un controllo. Lo Stato prendeva il controllo della situazione. Lo Stato giacobino, la rivoluzione abolisce i corpi intermedi, l'aveva già fatto la monarchia precedente, come insegna Tocqueville nell'Ancien Régime, nel suo trattato sull'Ancien Régime. Però la rivoluzione francese fa qualcosa di più, abolisce, cerca di avere un potere totalmente proprio, è l'inizio dello Stato moderno. Anche oggi lo Stato tollera ben poco quello che sono dei corpi intermedi che si possono frapporre tra lui e il cittadino. Ma la Chiesa continua a rimanere. La Chiesa cattolica resta, si spera che resti ancora, a fare questa polis parallela, non in opposizione allo Stato, ma come dire, non, ma nemmeno supporto, nemmeno contraltare, in dialogo con quella che è la società civile, perché senza questo tipo di società noi avremo un totalitarismo strisciante, come sempre Tocqueville insegnava nella sua Democrazia in America. Non è che abbiamo molte alternative, altrimenti ci verrà, ma già lo vediamo, i segni, se andiamo a leggere la Democrazia in America di Tocqueville, questo potere previdente e mite che però annulla totalmente la libertà del cittadino.
La libertà del cittadino che coincide anche con la libertà religiosa, no?
E che coincide anche con la libertà religiosa.
Quella libertà religiosa che era stata concessa, mi pare, a fine Settecento, nel 1795, poi per arrivare poi allo Statuto Albertino, e sempre di più il mondo politico-istituzionale si apre verso la religione. Pensando giustamente che solo attraverso la pluralità della religione c'è una possibilità anche per lo Stato laico di resistere.
Sì, va tenuto presente che la stessa Chiesa, che mentre nel XIX secolo aveva delle posizioni di retroguardia, cioè dove cercava di combattere una libertà religiosa, di fatto, oggi, ma non perché ha cambiato idea, ma perché ha approfondito quello che è la propria conoscenza del mistero, è quella che, lo abbiamo visto nel corso del XX secolo, è quella che più di tutte si è battuto per la libertà religiosa, per quelli che sono i diritti umani. Ed è questa la cosa imprescindibile e che fa sì che la Chiesa difenda l'uomo. Ecco, sentirei di dire
La
questo.
Chiesa che difende l'uomo, però qui l'uomo a volte non ha difeso la Chiesa e non solo. Ed è un momento particolare quello del rapporto tra la religione o le religioni e le istituzioni. Leggendo questo saggio ho fatto attenzione proprio. Leggendo questo saggio di circa 400 pagine, ho fatto attenzione proprio a come viene raccontato il rapporto tra la religione o le religioni e il mondo dell'istituzione, perché qui sta proprio, c'è la prova del 9 di come la politica e di come la religione possono convivere. È chiaro che dai Catari ad oggi qualcosa è cambiato e qualcosa necessariamente deve ancora cambiare, perché la religione, nonostante tutto, oggi ha qualche cosa da dire e anche di molto forte.
Ha qualcosa da dire all'uomo e a tutta l'Europa. Cioè, adesso noi pensiamo soltanto a una crisi, la crisi che stiamo vivendo adesso in Europa, ci saranno le elezioni europee, ci sono delle proiezioni che già danno vincenti una certa parte politica e in un certo senso è come se un certo progetto di Europa fosse fallito. Però ricordiamo sempre che l'Europa quando è nata fondamentalmente dalla collaborazione fra tre grandi personaggi che sono Schumann, Adenauer e De Gasperi. Erano tre statisti cattolici che avevano proprio l'idea di fare sintesi in quelle che erano le diversità europee. E si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, non si voleva che determinate cose, una certa cosa succedesse ancora, e questo è stato un progetto meraviglioso che però dobbiamo ammettere che un po' si è perso per strada. Questa formidabile idea iniziale si è perduta e la crisi che viviamo oggi è proprio la perdita di questo ideale. Con la perdita di questo ideale, non essendoci più ideale, come diceva Del Noce, abbiamo un'alleanza di interessi e non di idee, ma di interessi fondamentalmente tendono a dividere ed è quello che noi oggi vediamo. Ogni Stato fa una politica per il proprio conto, cercando di imporla ai propri vicini e all'interno anche del nostro paese, a un certo punto ci si ribella contro una certa Europa, cosa che non è del tutto, devo dire, non è del tutto condannabile, visto lo stato ideale dell'Europa, come è andato a finire. Però o ripartiamo, ripeto, da quell'intuizione, senza andare alle radici. Non vogliamo mettere le radici dell'Europa nella Costituzione europea, facciamolo, ma almeno ritornare a quei tre personaggi che ho detto prima, quello penso che si possa fare senza tema di sembrare confessionali,
Ma
almeno.
Alberto
Negli anni
Leoni, visto che
50 non lo
lei,
erano.
certo, visto che lei ha portato la conversazione sull'oggi, necessariamente, sull'oggi, perché non appartiene solo a ieri la religione, come la religione, dal suo punto di vista, come la religione può offrire in questo momento storico, lei parlava di Europa, come la religione può, ricostruire per certi aspetti l'Italia e nello stesso tempo può ricostruire l'Europa. In che modo?
Beh, è una
Domanda mica da
domanda.
poco, eh?
Mi sta chiedendo una cosa fondamentale. Io allora, per dare una risposta di questo tipo, fondamentalmente non lo so perché non ho le competenze per affermare una cosa del genere. Però, tuttavia, posso dire che mi ritrovo abbastanza in quello che poteva essere la situazione dei cristiani nei primi secoli. Allora, se lei avesse fatto un'intervista ai signori Aquila e Priscilla, che erano gli amici di San Paolo, che erano dei
Sì.
tappezzieri, erano i miei preferiti, perché Priscilla non è che ha fatto qualcosa di pazzesco nella loro vita, forse sono morti martiri, non lo so, però loro fondamentalmente avevano la propria casa e la mettevano a disposizione dei fedeli al tempo di San Paolo. Allora, se avessi chiesto ad Aquile e Priscilla cosa hanno in mente, probabilmente avrebbero fatto un bel punto interrogativo e non avrebbero saputo dire. Ma il problema è che milioni di Aquila e Priscilla, ognuno con la propria responsabilità, hanno cambiato il mondo in una maniera inavvertita, progressiva, costante, e nel corso di 3 secoli l'impero è diventato cristiano. No, non c'è, e questa, voglio dire, la presenza non attraverso grandi piani pastorali, ma attraverso proprio la responsabilità dei singoli e delle famiglie. Forse credo che la prima cosa da fare sarebbe ritornare, la cosa fondamentale oggi, da parte dello Stato, se si volesse ricostituire un tessuto sociale, sarebbe prendere dei provvedimenti importanti a favore della famiglia, di tutte le famiglie sia italiane che straniere. Perché attraverso la connessione e dalla vita familiare che nascono, una vita familiare integrata, ordinata, che nascono poi delle personalità importanti che possono portare questa esperienza altrove. Questo sarebbe il primo passo, però, come si può vedere, a favore della famiglia non è che si faccia moltissimo. Si tende più a privilegiare l'individuo. Non so se nota.
Eh sì,
Cioè,
però guardi, a questa parola individuo, mi scusi se la interrompo Alberto Leoni. Ieri, nel corso di una commemorazione del 25 aprile, il giornalista Marco da Milano, il direttore del settimanale L'Espresso, ha letto alcuni passi e questo mi è rimasto impresso di un giornalista che scriveva a un suo collega, diceva: oggi si dà più spazio all'individuo che ai principi. Ecco. Ci ritroviamo in questa situazione anche oggi, e anche la Chiesa forse dà più spazio agli individui che ai principi, Alberto Leoni.
Allora, può darsi che sia così, nel senso che può darsi che si dia più spazio ecco, una cosa è l'individuo e l'altra è la persona. La persona è comunque fatta di rapporti. Non si parlare di una. L'individuo per sua natura è solo. Lei prima ha citato la commemorazione della Resistenza, una cosa che ho studiato in altro libro, in altro testo che ho fatto. Devo dire che tutti i personaggi della Resistenza che scrivono le loro ultime lettere sono sempre presenti i rapporti. Possono scrivere alla moglie, al padre, alla madre, ai figli. E tutti sono questi rapporti che costituiscono la personalità, una ricchezza di personalità. Oggi invece, siccome però i rapporti sono difficili da mantenere, allora anche questo si tende abbastanza a farlo fuori e a privilegiare un immediato. Non so se ho risposto alla domanda.
Altro che si privilegia l'immediato, ed è forse questa la mancanza di statistiche che abbiano la capacità. Lei ha citato i tre statisti che hanno sottoscritto l'idea di Europa, e forse dovremmo un pochino ritornare a quella capacità di sguardo del vero statista, come diceva De Gasperi, che non è quello che pensa all'oggi, ma butta lo sguardo molto più a lunga data. Alberto Leoni è l'autore del saggio Storia delle guerre di religione, dai Catari ai totalitarismi di Zioni Ares. Prima di salutarci, Alberto Leone, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro. Bella domanda. Allora, la ringrazio. Allora, vabbè, a parte altri progetti che ho in ballo, sul quale sto lavorando, sempre di storia militare, il libro che mi fa compagnia in questi giorni e che leggo la sera a piccoli pezzi è The Long Night of the Watchmen, di Vaclav Benda. Allora, è un libro che ho trovato in una libreria di Praga, Sono andato a Praga e ho chiesto: vedete qualcosa di Vaclav Benda? Vaclav Benda è un personaggio straordinario, era il miglior amico e aiutante di Vaclav Havel. Stiamo parlando di Carta 77, stiamo parlando di un mondo in cui erano dei personaggi totalmente disarmati e privi di qualsiasi potere, tanto che Havel scrive Il potere dei senza potere, eppure questo potere dei senza potere ha trasformato la società cecoslovacca fino alla rivoluzione di velluto nel 1989. Leggo Long Night of the Watchman, che non sapevo nemmeno che esistesse un libro di questo genere con i saggi di Vaclav Benda, è una delizia perché vedo quest'uomo che ha 5 figli, è perennemente in galera, ha dei problemi che non finiscono veramente mai, con la moglie che gli porta le sante specie, gli porta la comunione nascosta nel palmo della mano e glielo dà durante i colloqui che fa una volta al mese. E quest'uomo pensa a una polis parallela che possa cambiare la società cecoslovacca in uno stato di assoluta disperazione, di controllo poliziesco che è totalmente capillare e spietato. E quest'uomo, con tutti gli altri, con tutta la classe cecoslovacca che più imparo a conoscere, più adoro, hanno cambiato la società partendo dal nulla. Questo è il libro che sto leggendo e che mi sta formando
Tra l'altro
questa mattina.
una di quelle persone, di quegli eroi che sono stati un po' dimenticati dalla scrittura
Assolutamente.
della storia
Ma
cecoslovacca, un dimenticato
assolutamente.
eroe di Praga, e
No,
quindi
infatti.
ed è bello ricordarlo anche in questo libro. Ma esistono libri di Vaclav Benda in edizione italiana, Alberto Leoni?
Devo dire che non lo so, ho trovato, non credo che questa è la raccolta di scritti di Vaclav Benda, che è stata organizzata da Roger Scruton, che era un suo grande amico e studioso. Non credo che esista in Italia. Se trova qualche cosa, si trova, vabbè, Havel sì, Havel, Potere senza
Ma
potere,
a
sì,
questo
che
punto,
si possono
Alberto Leoni, mi scusi se la
trovare.
interrompo, ma visto che lei
Però
ha
bella
tradotto.
domanda, che mi ha fatto veramente una bella
No,
domanda,
ma visto che lei ha tradotto
grazie.
la storia del risorgimento dell'irlandese Patrick Case O'Clery,
Sì,
allora
sì.
le aspetta un lavoro di traduzione di questo libro di Vaclav Benda?
Magari sarebbe un piacere enorme, sarebbe. Ho altri progetti in ballo,
E allora lo tenga nelle cose prossime, forse
certo.
da realizzare. Intanto noi la ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora
Molte
Alberto
grazie.
Leoni.
Grazie a lei,
Buona giornata.
grazie, buongiorno a tutti, buongiorno.